Io ho una questione che si lega di più al discorso del Taiku, che volevo estrapolare qualcosa da lì che ha a che fare con la città. E infatti mi è sembrato che in entrambi i romanzi ci sia una forte, per chiamare, centralità della città, nel senso che comunque sono ampie le parti di descrizione, mi viene in mente qui su Alitalia, Venezia, parlando dell'odore soprattutto. Venezia è muffa e salmastro, Salonicco sa di piscio, Costantinopoli, terra bagnata e fatica e sogno. E questo collegandolo al discorso che facevi tu prima del passato, che forse non è così passato, volevo accostarlo a quello che può essere la città oggi, per cui come si può intendere un certo tipo di politica nella città. Mentre qua a Verona, dato che mentre prima arrivavamo. Abbiamo parlato di questa questione qui, il blocco, le elezioni, perché il professore prima parlava delle elezioni. E mettere insieme invece poi a quella che è stato esempio per Ruta e Brisset, la città, Bologna, un certo tipo di agire politico lì, o invece Genova nel 2001, il G8 che comunque vi ha toccato in qualche modo. Quindi volevo chiedere una riflessione a partire sia da città nella narrazione letteraria, diciamo, del romanzo, e sia nella narrazione politica nostra quotidiana.
Venendo di qua, tra l'altro passavamo anche questo quartiere, no? Veronetta, ci dicevate che era chiamato così col diminutivo perché fin dai tempi di Napoleone era un posto malfamato e in qualche modo lo è tuttora, no? Luogo di degrado, eccetera. I posti in qualche modo si impregnano di storie. Noi all'inizio probabilmente abbiamo iniziato a raccontare storie come psicogeografi. Avevamo questa trasmissione che si chiamava Radio Blisset, che appunto faceva parte del progetto Inter Blisset, su una emittente locale di Bologna, Radio Città del Capo, poi avevamo un ponte radio con Roma. Il format della trasmissione era quello di andare in giro di notte, quindi la trasmissione era notturna, era da mezzanotte alle 3, e andare a rintracciare sul territorio i segni di quello che era successo durante la settimana. Era una trasmissione settimanale, volevamo vedere se anche di notte era possibile percepire, no, da segnali, dal paesaggio, dai significati che erano intorno e che sui luoghi si sedimentano, se era possibile rintracciare un eco degli eventi della settimana, no? Come mai certe cose succedono in certi posti, no? Perché certi posti sono fatti in un certo modo, perché influenzano in un certo modo le nostre emozioni e quindi certi avvenimenti non possono succedere che lì. Ci domandavamo questo e ce lo domandavano gli ascoltatori, no? Che telefonando in studio potevano dirigerci dicendo appunto nel tal posto è successa la tal cosa, mi interessa che andate a fare una perlustrazione, potevano poi chiederci anche altro, no? Ci prestavamo anche a portare la pizza e in un caso io venni chiamato a fare da babysitter a un bambino di 3 anni, no, che dormiva, perché la sua mamma voleva uscire fondamentalmente e quindi mi trovai da mezzanotte e mezza alle 2, lì non avevo mai visto così da vicino un bambino di 3 anni, probabilmente allora ero un po' spaventato che si svegliasse, però vabbè, era una cosa un po' folle, però cominciamo appunto a raccontare storie partendo dal territorio, che è poi quello anche che succede nel libro di cui parlava Federico, no? Non per forza la città, ma in generale il paesaggio, chiedersi che cos'è il paesaggio urbano come il paesaggio che puoi incontrare sull'Appennino, no? Appunto andando a piedi da Bologna a Firenze. Il paesaggio è una stratificazione di significati prodotti dall'interagire dell'uomo con l'ambiente, no? Pian piano questa interazione produce segni, produce figure che raccontano storie, che dicono qualcosa o in alcuni casi che non dicono nulla. C'era un geografo, tra l'altro, che penso qui a Verona conosciate bene, si chiamava Eugenio Turri, stava dalle parti del Garda, credo, di casa, che adesso è morto. Lui diceva: ogni atto sul territorio è un atto politico. E lo diceva intendendo proprio questo, no? Che il nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda deve essere teso a cercare di cogliere quelli che lui chiamava gli iconemi, cioè le icone del paesaggio, cioè quello che il paesaggio ti vuole dire. La cosa peggiore in realtà per un paesaggio non è quello di non essere più bello, cioè che ci mettano dentro qualcosa di brutto, che lo rovinino. Noi abbiamo molto questa idea anche per il paesaggio urbano di un degrado come bruttura, no? Cioè la bellezza del paesaggio, che deve essere la bellezza naturali, e poi ci indigniamo se la bellezza naturale magari viene rovinata, viene sporcata, eccetera. Io penso che il problema sia un altro, che la cosa peggiore sia quando il territorio rimane senza paesaggio, cioè quando l'ambiente viene modificato in una maniera tale, a volte per rapidità, a volte perché non si sono colti i significati che c'erano prima, a volte perché non si è permesso agli uomini che abitano quel paesaggio di specchiarsi nel paesaggio stesso e li si è sovradeterminati, che la condizione peggiore sia quando un intervento sul paesaggio cancella il paesaggio. Non tanto quando appunto è un intervento brutto, non è una questione estetica, no? Nel caso per esempio del viaggio che ho fatto, a un certo punto si passa per un crinale a 1000 metri, molto evidente, che diciamo per gli abitanti del luogo è sempre stato un punto di riferimento sul quale si raccontano storie, dove sono avvenute cose, eccetera, eccetera, tutto boscato, tutto pieno di bosco, e lì sopra una ditta di Verona, la GSM, che credo sia del comune, di proprietà del comune, una comunale o comunque una partecipata del comune di Verona, ha fatto un progetto per impiantare delle pale eoliche. 24 aerogeneratori alti complessivamente tra supporto e pala circa 100 metri, che è come la Torre Asinelli, no, di Bologna, lassù a 1000 metri. Ovviamente per farlo devi sbarcare il bosco, devi aprire delle strade, devi fare delle piattaforme di cemento per piantarceli su, ma appunto il problema non è che le pale sono brutte. Queste pale bianche di per sé non sono brutte, probabilmente se le vai a mettere in un altro contesto, a chi è capitato di passare nella piatta campagna francese tra Parigi e Orléans, per dire, lì ci sono tantissime pale eoliche, in un paesaggio fortemente antropizzato, fortemente impattato, in cui ci sono tralicci, silos, fattorie, e tutto questo ha un suo significato, beh, le pale lì fanno un altro effetto, fanno un effetto quasi metafisico, donchisciottesco, no? Addirittura per certi versi sono pure belle, no? In questa campagna così uniforme c'è qualcosa che si muove, c'è una pala che si muove, no? E tutto sommato sicuramente gli uccelli non sono molto contenti della presenza di queste pale mobili, però tutto sommato non viene modificata la funzione del territorio, no? Cioè il fatto che appunto una piattaforma venga cementificata per mettere su quello vuol dire che su un appezzamento di terreno tutto sommato non molto grosso non si coltiva più l'avena o il mais. Ovviamente farlo dentro a un bosco abitato da comunità di animali, di alberi, anche di uomini, gente che va a cercare funghi, che va a fare passeggiate, va a raccogliere la legna, eccetera, eccetera, e da storie e da immaginario, è tutta un'altra cosa, no? Quindi ecco, penso che questo sia una prima questione che riguarda il nostro rapporto con l'ambiente, il fatto che nel rapportarci con l'ambiente noi ci depositiamo sopra delle storie che poi dobbiamo essere capaci di continuare a leggere e che dobbiamo essere capaci di rispettare. Quindi dobbiamo essere capaci di cogliere quello che viene chiamato genius loci, no? Prima di intervenire su un territorio. Genius loci che non è niente di spirituale, non è un'anima, non è una tradizione, no? Non è qualcosa di sovrumano che trascende l'uomo, no? E che i luoghi esprimono di per sé, non è niente di tutto questo, che probabilmente si scriverebbe con la lettera maiuscola, no, sono storie, sono racconto, sono narrazioni, è quello che gli uomini hanno fatto lì sopra, è il modo in cui le persone hanno interagito con quei posti. Allora con la città succede lo stesso, ovviamente la città da questo punto di vista ha una quantità di segni e una quantità di storie spesso molto densa, molto fitta, no? E quindi tutte le volte che qualcosa succede sul territorio di una città, succede su un territorio sul quale si sono stratificate tante altre storie, sono successe tante altre cose, no? E molto probabilmente il fatto che qualcosa succeda su quei territori evoca anche queste vecchie storie, le rimette in qualche modo in azione. Quindi nei nostri romanzi le città hanno sempre un'importanza centrale. In Altai, per esempio, segnano ogni momento nella crescita del personaggio. Il personaggio principale, il protagonista del romanzo, parte da Venezia ed è qualcuno, arriva a Ragusa, Dubrovnik e diciamo, la sua consapevolezza cambia in risposta anche al tipo di città che si ritrova davanti, al modo in cui, per esempio, la sua comunità di riferimento, gli ebrei, perché lui è ebreo di origine, vive quella città, a come gli ebrei hanno organizzato o hanno dovuto organizzare lo spazio di quella città. Un'altra reazione avviene a Salonicco, dove gli ebrei vivono in tutt'altro modo, e che si presenta come città molto diversa, no? A Ragusa erano in qualche modo dentro a un ghetto, a Salonicco invece sono i padroni della città, è la Gerusalemme dei Balcani. È un luogo dove qualunque ebreo vorrebbe poter scappare, no? E invece il nostro protagonista è un ebreo che da Salonicco vorrebbe andarsene e questo gli crea, no, uno shock percettivo dovuto proprio alla città che si trova di fronte. E infine Costantinopoli, che ovviamente è la città dove in quel momento convivevano le tre religioni monoteiste. Cosa che appunto non è soltanto nelle persone, ma era anche nei luoghi. Una delle metafore della tolleranza praticata dentro all'impero ottomano, che viene presentata da uno dei protagonisti, è non a caso una metafora edilizia, che dice a Costantinopoli per costruire le case. Devono lavorare maestranze miste perché i turchi sono bravi a fare la progettazione, i greci invece sono bravi a gettare le fondamenta, a tagliare la pietra, gli albanesi sanno fare le tettoie, eccetera. E tutto questo fa sì che noi abbiamo bisogno di una tolleranza non soltanto detta, non soltanto esplicitata, ma praticata, no? Perché altrimenti le case non si potrebbero costruire. È una tolleranza che si costruisce giorno per giorno e che giorno per giorno ci fa capire come la dispersione delle lingue in seguito alla Torre di Babele non sia stata una maledizione data da Dio agli uomini, un castigo dato da Dio agli uomini, ma una correzione che Dio fece alla sua creazione. Si rese conto che l'uniformità portava a perseguire dei progetti demenziali, come quello di costruire un'enorme torre che arrivasse fino al cielo, e Dio probabilmente disse: ho sbagliato qualcosa nel fare gli uomini, li ho fatti tutti uguali, è stato un errore, disperdiamo le lingue, rendiamoli diversi, no? Ma questo nasce, questa consapevolezza nasce dal fatto di dover costruire delle case a Costantinopoli. Quindi ecco, diciamo questo per dire qualcosa rispetto a come le città entrano dentro ai nostri romanzi, quasi sempre poi vengono visitate in momenti di deriva, no? C'è sempre un personaggio che le attraversa, che le legge, che mescola i suoi stati d'animo con quello che incontra sul territorio, no? Sia in cui diciamo, c'è una deriva. Facemmo per raccontare Venezia, noi stessi facemmo una deriva per Venezia, cioè ci perdemmo a Venezia, seguendo soltanto l'istinto, voltavamo dove ci andava di voltare, seguivamo le emozioni come guida, no? Cosa che si fa di rado, spesso ci facciamo guidare attraverso una città da una guida turistica. E in effetti, appunto, il Sentiero degli Dei in questo senso è una guida per escursionisti, che ha forse come obiettivo quello di disorientare l'escursionista piuttosto che, certo, in fondo c'è la guida pratica, se uno poi si perde, trova l'indicazione, se uno si perde davvero, ma l'obiettivo è quello in qualche modo, no, di disorientarlo, di farlo perdere, di far vivere un percorso come una deriva. Sulle città di oggi, siccome se no parlo solo io ed è troppo lunga, passo magari la parola Federico, ma credo che insomma già qualcosa si intuisse.